Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast, l'originale direi, podcast di Passione 300 all'ora dedicato al Supercross e al mondo del motocross. Io sono Andrea Ettore, qua con me c'è Federico Beneduri, ciao Fede.
Ciao, ciao a tutti.
E abbiamo ritrovato Alessio Piana, ciao Alessio.
Ciao ragazzi, sono entusiasta di essere qui presente all'originale.
L'originale, esattamente, mi fa piacere ritrovarti anche dopo la prima gara della stagione del Supercross e soprattutto in questa nuova veste di podcast originale di P300.
Beh, non potevamo scegliere un appuntamento migliore, no?
Esatto, esattamente. È partita la stagione del Supercross, come avevamo anticipato nella preview di scorsa settimana io e Federico nell'ultimo podcast. È partita con la gara di Anaheim, è partita in modo davvero stupefacente, con tantissimi colpi di scena e una 450 subito clamorosa, e ora andremo a raccontarvi un po' tutto quello che è successo. Ha vinto Ken Rogsen in maniera un po' sorprendente, poi ora andremo a parlarne. Una vittoria, ripeto, quasi sorprendente per il pilota tedesco, che non si era preparato, da quello che aveva raccontato lui, benissimo durante l'off season, però ha raccolto un risultato eccezionale davanti a Cooper Webb, il campione in carica del Supercross, e con Bambam Justin Bascia, e poi qua arriveremo a parlare soprattutto con Federico di quello che è successo con Justin Bascia. Ragazzi, direi di partire dal vincitore. Ovviamente vi chiedo innanzitutto se siete rimasti un po' come me sorpresi dal successo di Rogsen. Parto da te, dai, Alessio.
Sì, sorpresi io sì, perché comunque lui nella vigilia aveva rivelato che a dicembre è stato male per un paio di settimane, ha dovuto fermare il suo programma di allenamenti. Tra l'altro ha rivelato che è tornato in Europa ad allenarsi anche al centro Red Bull di scienza, statistica, robe mitologiche, robe della NASA, per prepararsi al meglio. Però 2 settimane di stop, un mese anche meno dal via, pesano sì, sulle gambe, pesano sulla manetta, anche verrebbe da dire. Invece ha corso molto bene, ha corso con una forma fisica che è sembrata splendida a livello di inizio dello scorso anno, dove non era riuscito a vincere la prima. Questa volta ci è riuscito, poi parleremo che magari non era a tutti gli effetti il pilota forse più veloce in assoluto, però è stato concreto, è stato redditizio, privo di sbavature, con una Honda che passa già in forma, Non possiamo dire mondiale adesso più, però in forma in forma americana, per cui applausi a lui. E comunque 20 vittorie in carriera al 450 è un bel traguardo.
Bene.
Innanzitutto, quando un pilota si espone in questo modo sulle proprie condizioni fisiche, a meno che non si abbiano indicazioni da retrobox, siamo tenuti a crederci. Ecco, quindi se Rogsen ha detto, Rogsen, che tra l'altro è un pilota molto onesto e che non si nasconde da questo punto di vista, se ha detto di aver passato un dicembre difficile, non vediamo perché non crederci, visto che si è letto di tanta gente che ha accusato Rogsen di essere un po' un malato immaginario. Detto questo, Rogsen ha corso una grandissima gara, nemmeno io mi aspettavo sinceramente una vittoria. E del resto parlavamo anche nella preview di settimana scorsa di come Rogsen avesse un po' la necessità a livello psicologico che tutto andasse bene, che tutto fosse al posto giusto. Non era evidentemente così ad Anaheim, eppure è riuscito a vincere, quindi sicuramente questa vittoria, al di là delle condizioni sue, è stato un gran segnale.
È stato un super segnale, Fede, perché sì, per soprattutto come ha condotto la gara. Adesso arriveremo soprattutto a parlare anche di Sexton, che mi leggo al discorso che ha fatto Alessio sul pilota più veloce in pista. Molto probabilmente nel main event il più veloce era Sexton di tutti, poi non ha raccolto una vittoria o comunque un podio a causa di qualche suo errore di troppo. Detto questo, ha fatto proprio la gara perfetta, perché è partito bene, ha resistito molto bene comunque al ritorno di Sexton, si è costruito un vantaggio approfittando del fatto che dalla terza posizione in giù hanno iniziato a darsi di santa ragione con diversi errori, e poi quando comunque ha visto sulla tabella il nome di Webb dietro di lui, aveva un bel vantaggio, ma non è incappato nel solito tra virgolette errore, quando spesso in passato gli capitava di vedere il nome di Webb alle spalle. Quindi direi una vittoria molto interessante. Se non mi sbaglio, mi pare di aver visto anche un post di Roczen un po' polemico qualche ora fa sul fatto che qualcuno avesse messo in dubbio il fatto che lui effettivamente aveva avuto qualche problema di salute durante l'off season, e quindi ha postato anche questo. Alessio, parliamo subito, insomma, eventualmente di chi forse ha buttato via un podio, e di Chase Sexton, che stava correndo davvero molto bene e probabilmente era davvero il pilota più veloce in pista sabato.
Ma a vedere il main event, questa è la sensazione, perché si è visto, era dietro Roczen e non voleva forzare, non voleva fare il Barsia di turno, cioè passarlo ma in maniera pulita, senza comportare problematiche a sé e al suo compagno di squadra. E purtroppo per lui ha sbagliato non una ma due volte, e questo è un po' il suo limite, perché alla fine della fiera, anche lo scorso anno, quando si era fatto male la prima volta, era leader di gara, se non ricordo male. Mm-hmm. Se riesce a contenersi, questo ragazzo qui va molto forte. L'abbiamo visto sabato, l'abbiamo visto che una Honda va molto bene, parte in maniera magnifica, perché anche nelle hit sia Sexton che Roczen sono partiti bene, sono stati là davanti, cioè sembra veramente a buon livello di competitività. Certo, e che fino a quando non riuscirà a contenersi da questo punto di vista, parliamo di un incompiuto. Però ci sono tutti i presupposti perché quest'anno Sexton possa rivelarsi veramente un pilota costantemente là davanti. È anche un problema per Rox, onestamente, perché senza quegli errori magari Sexton vinceva lui, cosa sarebbe successo? Cosa staremo a dire oggi? E questo cambia molto, svolta molto anche alle volte le stagioni stesse.
Quando dicevo che in ottica futura Honda comunque non deve dare per scontato il fatto che con un'eventuale promozione di Lawrence in 450 insomma si debba anche tenere presente il fatto che al fianco di Roczen, che è ovviamente un talento enorme, ci sia un pilota dal potenziale molto alto. Sexton ha ribadito di esserlo. Lui stesso comunque dopo la gara ha ribadito la necessità di dover evitare questi errori che lui stesso ha definito stupidi, idioti, proprio con un aggettivo anche molto forte, per cui io confido che possa trovare una certa costanza, perché è un pilota comunque che ricordiamo ancora dagli anni 250. È un pilota che ha una testa ben salda, non è uno che svariona, anzi quasi mi ha sorpreso vederlo sbagliare un'altra volta sabato. Dopo la prima caduta ci sono rimasto un po' così basito nel vederlo cadere ancora, nel vederlo poi ripartire in una maniera un po' pericolosa, non è stata una cosa tanto da lui. Quindi io credo che la serata di sabato sia stata più un'eccezione per quanto riguarda come è finita, insomma come si è evoluta. Sabato lui avrebbe potuto vincere serenamente, insomma senza il primo errore, era lì con Roczen e dava tranquillamente l'impressione di poter essere anche più veloce. E chiaramente queste sono cose che arrivano con l'esperienza. Lui praticamente ha passato una stagione da rookie nel Supercross della 450 più in infermeria che in pista, e quindi sicuramente ci ha perso tanto, ha perso tante gare che sarebbero state molto importanti per lui l'anno scorso. Quindi da un certo punto di vista nel Supercross, inteso come classe regina, si deve un po' formare, però per quello che abbiamo già visto, caspiterina, questo è un pilota che quest'anno darà fastidio, darà tanto fastidio se continua così.
Sì, assolutamente, poi stavo guardando appunto i tempi del main event, e effettivamente Sexton è stato il più veloce di tutti, Robson ha girato un decimo più lento, quindi sostanzialmente i due migliori tempi sono simili, però l'impressione era proprio che Sexton avesse forse più continuità. Effettivamente, fede a quello che dici, il secondo errore con Sansarulo molto probabilmente lì proprio gli si è staccata un attimo la testa, tra virgolette, ed è figlio evidentemente della prima caduta e del voler forse recuperare immediatamente, cosa che poi l'ha fatto sbagliare, e come dicevi giustamente tu, con una manovra anche un po' pericolosa. Parliamo di Cooper Webb, secondo con una gara, io definito insomma, gli è andato un po' incontro e lui ha saputo approfittare di questa cosa, a mio parere, nel senso che KTM ha dato ancora l'impressione di non aver risolto i mali degli ultimi anni, mali poi tra virgolette, perché comunque Webb è riuscito lo stesso a conquistare due titoli, però nelle loops e in un circuito che si era molto segnato passaggio dopo passaggio, la moto austriaca ancora rispetto a un'Honda, visto che l'abbiamo citato all'inizio, ha dato davvero l'impressione di essere molto ballerina, problemi che quindi si trascinano dalla scorsa stagione. Avevamo detto con Federico nel podcast di presentazione che solitamente Webb non partiva bene e non l'ha fatto negli anni in cui anche ha vinto il titolo. Questa volta, come lui stesso l'ha dichiarato, invece è partito molto bene, ha conquistato punti importanti e questo può già essere un fattore determinante nella sua stagione, anche perché poi ha dimostrato comunque la solita tenacia, la solita continuità durante la gara, Alessio.
Sì, assolutamente, miglior inizio di stagione di Cooper Webb, che si è presentato tra l'altro con dichiarazioni molto bellicose, cioè da capobranco, come se dovete fare i conti veramente con un killer, da come si era espresso. Beh, dal mio punto di vista ha disputato una gara magnifica, perché comunque alla fine è arrivato a 7-8 secondi da Roxen a un certo punto, perché adesso ormai i 5 minuti finali tutti guardiamo qual è il suo distacco.
Esatto,
aveva 14 secondi,
è vero.
E ne doveva ancora passare Barsia forse, per cui è riuscito a recuperare comunque. E giustamente hai fatto l'osservazione sulla KTM, cioè sia lui che Musquin, Plessinger non si è visto, e facevano 2-2 le WUPS,
sì.
Cioè, sempre siamo tornati allo scorso anno, ma anche al 2020, solita situazione su una pista, tra l'altro aggiungo brevemente, bellissima dal mio punto di vista, molto bella, tecnica, anche favoriva in determinati punti i sorpassi rispetto ad alcune uscenità che abbiamo visto lo scorso anno, è stato bello tornare a NEM. Tornando invece a Cooper Webb, è preoccupante per gli avversari che nonostante tutto abbia concluso secondo. Cioè, qui attenzione, cioè, paura che possa essere Cooper Webb di sempre, paura per gli avversari, chiaramente, perché se inizia già così, con un secondo posto che in termini di punteggio è ottimo, su un tracciato potenzialmente sfavorevole alla sua moto, beh, che dire, cioè, mi sembra che abbia iniziato nel migliore dei modi. Purtroppo l'avevamo visto pesantito Austin MotoGP, in realtà era informissimo.
Era informissimo, esatto.
Mi piace, perché le tematiche che affrontiamo qui, insomma, nelle preview tra una gara e l'altra, poi tornano, perché Webb non ha mancato di, insomma, far capire, non ha mancato di sottolineare il fatto che questa sia stata probabilmente la migliore apertura stagionale della sua carriera, sicuramente la migliore in 450, però forse anche di tutta la sua carriera. E al netto di questo sono d'accordo con quello che ha detto Alessio. Aggiungo che dovremmo aspettare qualche gara per trarre qualche effettiva conclusione su Webb versione non Baker, ecco, su questa tematica di cui, insomma, si è parlato per tutta l'off season
e ne ho parlato anche durante la gara.
Sì, che rappresenta un po' il vero unico punto di domanda sopra la testa del Webb versione 2022. Sicuramente il fatto che sia partito con un secondo posto è apprezzabile, sicuramente va tutto a suo vantaggio. Parte in una situazione in cui non deve recuperare tanti punti, in cui a livello morale comunque ha rotto il ghiaccio e l'ha rotto in maniera comunque efficace. Ha mantenuto le sue peculiarità perché nel finale di gara comunque ha fatto la differenza, netto comunque del fatto che Roxen sia andato un po' a passeggio visto il vantaggio. Insomma, Webb tutto sommato abbiamo visto pochi cambiamenti rispetto al 2021, però bisognerà aspettare ancora qualche gara secondo me per trarre conclusioni definitive, per vedere se effettivamente c'è qualcosa di diverso rispetto al Webb che già costituisce un riferimento nel mondo del supercross e che, ripeto, l'anno scorso ha vinto un mondiale in maniera eccezionale.
Sì, l'avevamo detto nella preview, Fede, che sicuramente i Webb senza Baker, come dicevi tu, lo vedremo nella continuità insomma della stagione, in certi momenti determinanti nella preparazione, come faceva l'anno scorso, ma come sicuramente farà anche quest'anno, tra una gara e l'altra, per andare a risolvere o a sistemare certi dettagli. Quindi in questo sono pienamente d'accordo con te, ed è sicuramente una tematica da tenere in considerazione. Lo dicevano anche gli americani stessi durante tutta la serata, e quindi tra l'altro si erano molto soffermati anche, se non mi sbaglio Fede, forse l'hai visto dopo, sui gesti che faceva Webb durante la qualifica. Ogni volta che tagliava il traguardo guardava il tabellone del tempo e dava l'impressione di non essere mai soddisfatto di quello che del cronometro, insomma, che quindi ne parlavano appunto anche dei gesti comunque, che faceva.
Comunque Webb è venuto fuori alla distanza, cioè sì, la qualifica sì. Non è stato tra i primi, nella hit è caduto pure,
esatto, è vero.
Quindi è un risultato che ha costruito pienamente nel main event, e minuto dopo minuto, approfittando di tutto quello che è successo attorno a lui e approfittando del fatto che comunque è già in una buona condizione e che il suo passo di gara, se sta bene, può essere potenzialmente devastante per tutti. Quindi è un risultato che è venuto nel corso della serata. Per il resto comunque KTM ha confermato, come avete già detto, di essere tecnicamente un passettino indietro, nonostante una moto nuova. Quindi Webb, da questo punto di vista, ha capito che ancora una volta dovrà metterci un po' del suo.
Ma questo è chiaro, questo è chiaro. Ha approfittato, lo abbiamo detto prima, degli errori che ha combinato Sexton, del crollo fisico di Sansarulo, è rimasto in top 3 per diversi minuti, poi ovviamente crollato fisicamente alla distanza e ha chiuso in undicesima posizione, e ha approfittato anche di quello che un po' è stato, come definirlo Fede, poi tra virgolette l'incidente della serata, ecco, oltre a quello tra Musquin e Malcolm Stewart, che ha di fatto un po' aumentato il nervosismo a fine gara del pilota dello Squarna verso Musquin, del contatto tra Justin Barcia e un meraviglioso Jason Anderson, che poi ha chiuso soltanto in decima posizione, ma è una posizione che non è assolutamente fedele a quello che stava facendo vedere in gara, perché stava lottando per il podio. E come tu hai ribadito anche su Twitter, ennesima manovra della carriera di Barcia, molto molto discutibile, ai danni appunto questa volta di Anderson.
Insomma, non mi piace molto usare toni piccati parlando di motocross, perché in questo tema cerco di essere più analitico possibile e parlare un po', diciamo, da super partes, quale tra l'altro nel motocross sono. Però insomma, in questo caso bisogna parlare di certe cose, cioè bisogna evidenziarle. Come ho scritto anche sui social, Barcia è professionista dal 2009 ed è dal 2009 che corre così, cioè è un pilota che fa fatica ad accettare il fatto di essere superato, ma questa è una caratteristica di tutti i piloti. Quando vieni superato devi fare in modo di restituire, diciamo, tra virgolette, il favore, però è chiaro che non si può agire con manovre del genere. Cioè, bisogna tenere conto, sì, che il supercross è un po' una disciplina a parte, nel senso che i contatti ruvidi comunque ci sono, sono all'ordine del giorno, va bene, però quando un pilota agisce così diventa un po' anche frustrante da vedere, perché tu vedi un pilota che supera Barcia e la curva dopo ti devi aspettare che Barcia lo tiri per terra. Questa volta è successo con Anderson, che l'ha presa anche bene, perché comunque è un pilota esperto ed è un pilota con un'altra testa, se posso permettermi. Però insomma, se ci fosse qualcuno che diciamo facesse capire due o tre cose a Barcia, visto che comunque non ha più 20 anni che corre da un bel po', ma continua a correre così, se ci fosse qualcuno in grado di fargli capire un paio di cose, a me sinceramente non dispiacerebbe, ecco, mi scuso, ecco, diciamo... mi scuso per il tono un po' piccato, ma insomma, a un certo punto ci sta.
Allora, al netto del contatto con Anderson, che chiaramente ha macchiato la sua gara, stava correndo comunque bene Barcia fino, fino a quel momento, esatto. Aveva vinto, lo sapete tutti, le ultime tre aperture della stagione. Questa volta è salito sul podio, non ce l'ha fatta, però stava andando bene. Alessio, chiaro che, come diceva Federico, l'ennesima manovra discutibile. Tra l'altro, Fede, mi ricordo, poi mi ricollego a quello che dicevi su Jason Anderson, che ha una testa differente, è vero. Ricordo però anche in passato polemiche contro lo stesso Anderson a volte, per atteggiamenti un po' aggressivi. Chissà se.
Sì, per carità, va bene, c'hai ragione, però non siamo ai livelli di Barcia.
Non a questo livello. Alessio?
Non esiste.
Beh, sì, ma il problema di Barcia è che a Anderson è andato proprio a cercarlo per stenderlo. Quello sì, cioè non è stata una manovra difensiva, una risposta.
No, non è stato un block pass. Cioè,
l'ha fatto apposta per buttarlo giù. Cioè, è quello il fatto. Non è il contatto motivato dalla curva un po' sopraelevato. No, lui voleva proprio buttarlo giù. Basta, per risolvere il problema, lotta terzo posto, lo prendo io e tu finisci dietro, finisci a terra soprattutto. E quello è il problema. E chi può andargli a muso duro? E c'era andato Eli Tomac, ma adesso un ologramma, magari ne riparliamo. Per cui il problema è quello, no? Se dobbiamo cercare.
Dovrebbe farlo Webb, ma Webb ha altri pensieri.
Ma sì, ma Webb l'ha passato e l'ha salutato subito. Cioè, adesso bisogna correre contro Barsem in una maniera, cioè proprio quando lo passi devi assicurarti che lui sia lontano 20 metri. Cioè, ormai come bisogna correre? Quello sì è un problema, onestamente. E il fatto che non ci sia nessuno che può rispondergli è un altro problema, nel senso, l'unico era Tomac che l'aveva fatto una volta per 5 minuti, è andato a muso duro, adesso c'è altri problemi, mi viene da dire.
Esatto, mi ricollego quindi.
Altro leggevo una dichiarazione di Michael Mosiman, che addirittura si è trovato ingarellato con Barcia in allenamento, perché entrambi ovviamente team gas, e Barcia si è praticamente comportato così anche con lui in allenamento.
Chiudo la vena.
Cioè, e Mosiman, tra l'altro, cioè, non è che sia uno morbido nemmeno lui, ricordando Jet Lawrence l'anno scorso, ecco. Però insomma Barcia è così, però a un certo punto un pilota nella sua carriera dovrebbe anche un po' maturare, non mi sembra il caso di Barcia.
Assolutamente. Vai,
comunque, andiamo avanti.
No, assolutamente, è ovvio che Barcia è questo, lo sappiamo, vedremo, e sicuramente ci saranno altri episodi in corso di questa stagione che è lunghissima, poi sicuramente discuteremo nelle prossime gare. Detto questo, terzo posto per lui, buona gara comunque, al netto, ripeto, di quello che è successo con Jason Anderson. Prima di arrivare all'argomento Yamaha e soprattutto Tomac, apriamo brevemente quello legato a Jason Anderson, che al netto comunque della vittoria di Roczen, che è stato sorprendente, e tralasciando il decimo posto, però obiettivamente la vera sorpresa della serata in positivo è stata Jason Anderson, perché nessuno si aspettava una velocità, una competitività tale subito dell'ex pilota Husqvarna. Kawasaki, che comunque era davanti anche con Sansarulo, poi come dicevo prima Sansarulo è crollato proprio fisicamente, però Kawasaki moto competitiva, e questo l'abbiamo subito visto in una pista, come diceva prima Alessio, anche complicata e tecnica, però questo è davvero un gran bel Jason Anderson, che speriamo di poter ritrovare con continuità nelle prossime gare, perché è un pilota che serenamente sta in top 4 se corre in quel modo, Alessio.
Sì, ma più che altro lo si vedeva già dalla hit, guidava in maniera molto fluida, cioè sembrava avere il controllo della moto e rispetto all'Henderson degli ultimi anni non era mai il limite.
Sì,
proprio a guardarlo correre ad Anaheim, per cui questo è sicuramente di buon auspicio. Poi chiaramente il podio era suo, prima di Barcia, però promette bene. Questo senza dubbio è una sorpresa da questo punto di vista, nel senso non ci aspettavamo magari che fosse subito così a suo agio, e quando non sei al limite mai del margine, tu dici top 4 e può essere anche una presenza fissa proprio anche del podio a questo punto, considerando che ok, gli avversari ci sono, da Roxen a Webb a Sexton, però insomma può finalmente tornare alla vittoria, perché sicuramente ha il potenziale per farlo. E anche adesso Kawasaki deve sperare lui, perché Sensarulo si è visto con quel problema alla spalla, l'infortunio, purtroppo per me nel main event è durato addirittura più di quanto ci si potesse aspettare, perché già nella hit dopo 3 minuti non ne va più.
Esatto.
Nel main event è durato almeno una decina di minuti scarsi, per cui per forza deve fare affidamento su Elombre.
Esatto, Anderson poi Fede che ci aveva detto anche con noi che con questa Kawasaki lui si sarebbe molto divertito in questo 2022, e lo ha fatto fino al contatto con Barcia, però la dimostrazione è proprio che si stesse divertendo.
Insomma, su una moto così diversa, dopo tanti anni di Husqvarna barra KTM, non era banale andare così forte da subito. Poi dobbiamo ricordare sempre che Anderson, dalla vittoria del titolo, a parte che non ha vinto più gare, ma ha passato anni infernali, cioè non gliene è andata più dritta una, e siccome di anni ne sono passati, perché il titolo l'ha vinto 4 anni fa, non è banale neanche questo, cioè il fatto che dopo tanti problemi fisici, tanti infortuni, questo si presenta alla prima gara su una moto completamente nuova e lotta già per il podio dopo stagioni in cui ha fatto tanta fatica. Quindi Anderson è un altro pilota da tenere più in considerazione anche di più di quanto pensassimo. Comunque, io ricordo anche tu nel podcast scorso, forse nell'ultimo dell'anno scorso, non ricordo, avevi detto che Anderson non era magari quel pilota su cui Kawasaki doveva fidarsi per vincere il titolo, cioè quello era più Sensarulo. Ma io ero anche d'accordo, però per quanto ho visto ad Anaheim mi sa che Anderson va un po' ricalcolato. Chiaramente adesso aspettiamo qualche altra gara, però esatto. Quanto ho visto, insomma,
resta da capire, Fede, e l'avevo scritto anche nel pezzettino dedicato appunto a Anderson, se il livello di Anderson visto a Anaheim e della sua Kawasaki è già un livello importante dove sarà difficile andare oltre, oppure e invece mi viene in mente chiaramente anche la Yamaha con Tomac, perché sicuramente risaliranno, oppure se Anderson e Kawasaki, questo binomio, ha la possibilità di crescere, perché se comunque il livello è questo ed è già ottimo, deve sperare che poi gli altri non crescano ulteriormente, perché sennò diventa ancora più complicato. Se invece ha del margine ancora, come io penso, perché ovviamente più chilometri fai tra virgolette con una nuova moto, più evidentemente impari qualcosa, allora lì davvero il discorso che facevo anche io, ma credo che qua tutti eravamo d'accordo, cioè è ovvio che Sensarulo naturalmente credo che lo sia ancora l'uomo di punta di Kawasaki al netto di una condizione fisica non eccezionale, allora però se ancora del margine diventa bello da vedere. Alessio,
assolutamente, fuor dubbio. Il problema è peccato appunto per Sensarulo, perché comunque è gracilino sto ragazzo,
sì.
Cioè il fatto che Kawasaki debba fare affidamento su di lui come talento e potenziale è fuori discussione, però non puoi ragionare anche nell'arco di una stagione su un pilota che alla fine lo si voglia meno, da quando corre praticamente è rotto, cioè o nella stagione indoor o nell'outdoor è rotto in qualche modo, ed è un peccato.
Passiamo a probabilmente i grandi delusi della serata di Anaheim, sono soprattutto colorati di blu, i due grandi delusi. Ovviamente anche Aaron Plessinger nono, non si sa in che maniera si è arrivato nono, onestamente, però una serata difficile. Avevamo accennato un po' prima questa difficoltà nella prima gara con KTM, avrà sicuramente modo anche lui per recuperare, però diciamo che per come si è visto il Plessinger durante la serata, il nono posto per lui è tanta roba, onestamente. E i grandi delusi ovviamente sono i due piloti con il numero 3 e con il numero 14, Eli Tomac e Dylan Ferrandì. Ferrandì addirittura doppiato da Rogsen, 16esimo scusate in classifica, mai praticamente visto anche lui durante la serata. Tomac, che io avevo predetto come vincente invece per quanto riguarda la prima gara, perché dagli video che avevo visto dell'off season, comunque anche dalle sue parole, avevo davvero l'impressione che fosse arrivata una bella boccata d'ossigeno per lui dopo l'ultimo anno in Kawasaki. Tomac, che è veloce comunque in qualifica o comunque sul giro, secco o nel breve, gara disastro totale, partenza difficilissima, rimonta ancora più complicata, anche lui aiutato dagli errori che altri piloti hanno fatto davanti a lui. Sesto posto finale e subito una delusione per il pilota che arriva da Kawasaki, e ho avuto l'impressione di vedere insomma un po' il Tomac di qualche gara dello scorso anno, Fede.
Beh, la boccata d'aria fresca è arrivata sicuramente, perché a prescindere, insomma, abbiamo già fatto diversi discorsi sul suo rapporto con Kawasaki. La serata sua è stata molto complicata. La partenza della Hit non è stata neanche malvagia alla fine, era in una buona posizione. E vabbè, in finale è partito obiettivamente molto molto male, proprio la partenza più importante, la bucata al 110%. È difficile farsi un po' un'opinione, secondo me, dopo questa prima gara. Sicuramente la tua previsione di vederlo vincitore ad Anaheim era un po' azzardata, cioè io l'ho trovata azzardata, perché comunque in un ambiente così nuovo, insomma, è un livello, cioè visto anche il livello così competitivo del supercross attuale, insomma, è azzardato dire che un pilota su una moto nuova così subito riesca a prevalere nettamente sugli avversari. Chiaro è che anche un qualcosina di più ci si poteva aspettare. Sicuramente più di un sesto posto ottenuto grazie a qualche, diciamo, nefandezza altrui, qualche problema altrui, quindi sicuramente una prova non sufficiente come esordio, però teniamo sempre conto, come hai detto poi anche tu, che la stagione è lunga e bisogna dare tempo a Tomac e a Yamaha di trovare la quadra. Ferrandì non è stato inquadrato neanche quando è caduto, quindi penso sia tutto dire. Anche per lui è una serata molto molto complicata, non è mai stato protagonista, e sinceramente da un pilota che ha acquisito la consapevolezza che ha acquisito lui nel corso dell'estate passata, mi aspettavo ancora di più rispetto a quanto mi aspettavo da Tomac. Quindi proprio il 16° posto è una prestazione da 4 in pagella, è una prestazione che va assolutamente riscattata, come poi ha detto lui nelle dichiarazioni post gara. Insomma, c'è tanta voglia di fare bene, c'è voglia di ottenere grandi risultati, perché il potenziale c'è, la squadra c'è, la moto funziona, devono essere i piloti adesso a trovare la quadra e a sfruttarla bene. Secondo me Ferrandì ora come ora avrebbe una grande occasione di fare anche meglio di Tomac e di guidare lui in prima persona la squadra. È chiaro che bisogna mettere i pezzi al proprio posto, e la serata di sabato sicuramente non è andata così.
Alessio, che idea ti sei fatto invece?
Io ho visto il Tomac dello scorso anno, era lo stesso, quando non riuscivamo a capire come mai navigasse nella mediocrità, cosa gli stesse succedendo, magari era appagato, magari già pensava ad altro. Beh, la gara, il main event è stato così, Rimandato alle prossime, perché nella hit tutto sommato non l'ho visto malaccio, che ci ha messo un po' troppo tempo a passare Shanemaker, se non ricordo male c'era lui davanti, liberarsi per prendere il secondo posto, però guidava bene, cioè anche i tempi erano competitivi, l'hanno fatto anche notare, nonostante non avesse mai avuto pista libera, viaggiava sui tempi di Sexton, se non sbaglio era nella sua hit, per cui voglio dire, insomma, vediamo le prossime gare. Certo, come si è presentato Anaheim è improponibile, cioè onestamente è un ologramma, non posso pensare che sia lo stesso pilota che è quello che ha vinto più di tutti nell'ultimo lustro, anche più in termini di vittorie.
E a Oakland cosa ti aspetti da lui?
Ah, non lo so, questo è guarda, far peggio è difficile, cioè onestamente in termini di performance espresse difficile far peggio, perché ok, ha portato casa sesto, settimo, quanto ha concluso complice moria degli altri piloti falcidiati da Barcia, però voglio dire, cioè, quantomeno dei segnali anche nel main event di stacco dal primo, qualcosa di più ce lo dobbiamo aspettare, se no veramente diventa già un problema.
Fede, tu invece ti aspetti qualcosa in particolare?
Ma per fare una previsione, sì, ho dato una risposta un po' alla Raikkonen. No, fare una previsione adesso è complicato, io non penso che nel brevissimo termine Tomac possa dare più di così a questo punto, ci vorrà qualche gara, io presumo che ci voglia proprio qualche gara per tracciare una via per arrivare al livello del Tomac vero, insomma non vorrei che diventasse una stagione più complicata del previsto perché magari Tomac si lascia un po' andare anche a livello morale, insomma, non vorrei che in generale non sorgesse quell'appagamento di fondo da pilota che ha vinto tanto e che, insomma, si trova in un ambiente nuovo ma fa fatica ad ingranare. Ecco.
Beh, allora lì diciamo che la boccata
d'ossigeno.
Allora lì diciamo che la famosa boccata d'ossigeno è solo perché hai cambiato ambiente, ma non ti ha dato praticamente nulla se dovesse essere un Tomac di questo genere. Perché...
Insomma, ovviamente io mi auguro che non sia così, però bisogna tenere un po' conto di tutte le possibilità.
Oh, ma io personalmente non voglio credere che Tomac possa essere così mediocre anche... già partendo da Oakland, io penso che lui abbia davvero tutta la possibilità, già appunto anche già dalla prossima gara, di essere stracompetitivo. Ho questa sensazione, poi è ovvio che la gara di Anaheim è andata in un certo modo, ma mi sembra davvero molto strano che lui possa replicare la maggior parte delle gare che abbiamo visto fare nel 2021 con Kawasaki, anche con Yamaha, che ripeto, al netto di un adattamento che ci deve ancora essere, però penso che abbia tutte davvero le carte in regola per poter fare bene già dalla prossima. Poi ha ragione adesso quando dice fare peggio è difficile, e quindi staremo a vedere. Fede, vuoi aggiungere qualcos'altro sulla 450, su Musquin, Stewart?
Ah, Musquin, io mi aspettavo di più, come tu ben sai. Insomma, anche lui ha recuperato un po' per i problemi altrui, lui stesso si è reso protagonista di una delle tante manovre un po' fuori dalle righe di una finale che personalmente parlando non è stata tanto bella, ecco, a livello di pilotaggio sinceramente si è visto molto di meglio, però insomma tutto sommato ha portato a casa anche lui un quarto posto, non male. Beh, un piccolo applauso direi di farlo a Savaggi, perché sì, lui si parla sempre poco di lui, ma su una KTM non ufficiale comunque ha portato a casa un'altra top 10 dopo l'ottimo 2021. Non so cosa gli sia successo in finale, però si è visto bene anche McElrath, e considerando che il suo 2021 è durato, adesso non ricordo quanto, credo 3 gare, poco più, è bene che sia tornato in forma anche lui, nonostante il risultato nella prima gara non sia arrivato. Quindi anche tra i piloti non ufficiali ci sono dei bei nomi.
Diciamo che Savage anche lui è stato molto sfortunato nel corso degli anni per una serie di infortuni, obiettivamente se non si fosse fatto male era lui al posto di Sansarulo, ecco.
È un po' il gemello di Fortner, da questo punto di vista.
Esatto.
Ho trovato una buona dimensione. Chi invece non mi sembra in una buona dimensione, io l'ho bollato un po' come mani nei capelli a Justin Bogle, che sinceramente non capisco come nel 2022 gli si possa dare una moto ufficiale o semi-ufficiale che sia. Un pilota che adesso non è minimamente a livello di un campionato supercross con una moto, sì, cioè, non si è nemmeno qualificato, pilota calato tantissimo, che a livello di reputazione campa un po' di rendita, mi spiace dirlo, ma campa un po' di rendita dal titolo che ha vinto in 250 ancora tanti anni fa.
Grazie. Passiamo alla 250, che è partita con la gara di Anaheim, Costa Ovest, ovviamente con la vittoria di Craig, che ha confermato ancora una volta di essere probabilmente il pilota più competitivo nelle UPS, anche forse più di Roczen. Vederlo in quel determinato tratto di pista è veramente clamoroso. 250, che non ha perso il vizietto dello scorso anno, continua a essere una classe in cui gli infortuni la fanno davvero da padrona, perché vi abbiamo già raccontato di Cooper, che sostanzialmente salterà tutta la stagione per l'infortunio al piede, di Jed Lawrence, che ha dovuto scambiare la costa tra virgolette con il fratello Hunter per un problema dopo una caduta alle costole, e adesso anche del gravissimo infortunio occorso a Colt Nichols con la frattura di entrambe le braccia, Fede, un problema all'anca e anche una bruciatura dovuta appunto allo scarico della marmitta, ed è stato subito un grosso colpo di scena e perdiamo un protagonista mica da ridere per quanto riguarda la categoria, Fede.
Siamo nella prima decade di gennaio, abbiamo già i due campioni 250 fuori. Penso che
entrambi Yamaha, tra l'altro.
Penso che non sia neanche mai successo una cosa del genere, io vado a memoria, ma
Yamaha che ha voglia eventualmente di seguire la strada di Pro Circuit della scorsa stagione.
L'andazzo purtroppo è quello lì. Yamaha, se non altro, ha un Craig che parte bene, perché insomma ha replicato la vittoria dell'anno scorso. Sulle UPS sembra volare effettivamente, perché obiettivamente è pazzesco. sembra di vedere quasi un Bubba Stewart.
Ce lo disse anche qua, coinvolgo Alessio, il pilota che io in fede non abbiamo riconosciuto, era camporese, se vi ricordate, ci disse esattamente anno fa che lui era rimasto impressionato da vedere Craig sulle VUX dal vivo.
Sì, sì, mi ricordo in quelle registrazioni, sì, sì, che aveva confidato che era il più impressionante.
Esatto, ma è vero.
Affrontare le VUX. Sì. Comunque non avete riconosciuto Camporese, perché lo conoscete come Campresi, Camporisi. Per cui
è vero. È vero. Fede, stavi dicendo, scusami.
Niente, insomma, la situazione di Yamaha è alquanto complicata. Adesso il campionato West diventa più aperto che mai, perché
secondo me
Nichols partiva da una situazione di vantaggio importante. L'unico che poteva contrastarlo, secondo me, era quello che si giocherà la costa est adesso. E abbiamo un Craig su cui penso che i punti di domanda rivolti a quello che può essere il suo andamento nel corso della stagione sono infiniti, pensando all'anno scorso. Io ho visto bene Hammacher, ha guidato secondo me molto bene già dalla hit, ma anche in finale, al netto del fatto che poi si è arrivato sulle ginocchia praticamente, perché lo si vedeva agli ultimi due giri, non aveva forza per andare dritto, cioè era in una situazione alquanto complicata. Però secondo me è un pilota che, se trova la condizione con una discreta velocità, quindi già verso la seconda terza gara, secondo me diventa un pilota già capace di vincere il titolo, perché comunque dovrà vedersela con un Craig che è un'incognita. Poi c'è Hunter Lawrence, che obiettivamente mi ha un po' deluso, perché è salito sul podio, ma insomma, guidi una moto ufficiale, una Honda ufficiale, e non puoi partire così. cioè, non puoi tirare fuori una partenza così quando abbiamo un Frisi che sulla versione satellite, comunque non ufficiale, piazza un shot, hit e finale.
E qui fai molto godere Alessio Piana.
Insomma, io ho già detto tra di noi che la gente non è pronta al fatto che Frisi corra un gran campionato, ma io lo ripeto anche qui, secondo me Frisi 250 West farà una bella stagione. Poi chiaramente non ha il passo per vincere e quant'altro, però è uno che anche, insomma, su una moto ben preparata come può essere quella di Moto Concepts può togliersi le sue belle soddisfazioni, se non dà di matto come succede fin troppe volte. Però insomma, già il quinto posto di Anaheim è stato un buon risultato, in confronto al terzo di Lawrence tirato per i capelli all'ultimo giro dopo una rimonta, insomma, Lawrence ha convinto ben poco. Ecco, ci si aspetta un passettino in avanti. L'anno scorso era andato bene, però insomma adesso bisognerebbe anche cominciare ad essere più vincenti.
Io qua coinvolgo Alessio, sinceramente, partenza a parte, ora ne parliamo, però credo che questa possa essere anche una buona occasione per Shimoda, sinceramente, questa costa ovest, per i motivi che abbiamo parlato, cioè abbiamo già detto diversi nomi con pro e contro della loro possibile stagione. Non so adesso se tu sei d'accordo, a parte quello che abbiamo visto in partenza, dove, come aveva fatto notare Fede, si è fatto fregare dal movimento di Craig, però Shimoda, per la continuità che ha, può essere un fattore in questo campionato.
Vabbè, lo si è visto lo scorso anno alla fine, cioè, è molto redditizio da questo punto di vista. Certo, farsi fregare così da Craig la partenza, Carmichael ha ricordato che gli aveva fatto lui Ezra Lask, per cui voglio dire, ok, è successo anche Carmichael, però non è giustificabile quanto è successo in partenza. Però lui sì, è un pilota molto solido. Poi sentivo, dicevano in telecronaca, che si è allenato molto bene in pro circuit, hanno visto una crescita rispetto allo scorso anno, per cui perché no? Cioè, potrebbe essere un pilota che sta sempre lì davanti. Io credo che sia la stagione giusta di Christian Craig, che ormai ha i suoi 58 anni d'età, cioè voglio dire, ok che è partito come lo scorso anno, ma mi sembra anche, considerando il fatto che Nichols in infermeria, Jett fa l'altra costa e gli altri avversari non ci sono forse del suo livello di esperienza. Va detto, sì, aggiungo anch'io che a Maker o come si chiama, ha corso per me splendidamente, ha corso con intelligenza, nonostante la condizione fisica, che si è arrivato senza fiato alla fine. Cioè, non l'ho visto correre in maniera intelligente. Questo gli va dato atto. E poi grande felicità per Vince Frisi, che, come ho detto in privato, in una classe propensa agli infortuni come Hiroshima, cioè, per cui...
È vero, questa è quasi a tatuaggio, questa cosa, veramente.
Perché poi ha un vantaggio, parte bene, per cui nei primi minuti scombina i piani, cioè è un fattore, può davvero diventare un fattore, al netto della sua posizione finale, comunque lui movimenta la situazione già pronti via.
Sì, sì, lui davanti, è vero. Bene, abbiamo anche trovato invece per la prima volta un protagonista che correva nel mondiale, che è Dylan Walsh, che si è anche qualificato per il main event vincendo l'LCQ, 17° posto per lui, insomma dai, un discreto inizio, ecco Fede.
Ha vinto l'LCQ e nella hit ha sfoggiato una partenza stile MXGP 2020.
Era il migliore a partire nel MXGP, ti ricordo.
Uno scatto fulmineo degno di quando aveva la Honda di Jackie Martin. Quindi, beh, non male comunque. Era la sua prima esperienza nel supercross americano, quindi ha ben figurato. Si è messo in mezzo ai piloti americani, sicuramente più esperti di lui. E quindi io penso che con qualche gara sulle spalle possa anche crescere. È una 250 molto colorita e colorata. Ci sono tanti piloti particolarmente interessanti. Mi è dispiaciuto per Thomas Doe che non si è qualificato, visto che l'anno scorso è andato poi molto molto bene. Poi ovviamente Nichols l'ha ben detto, anche Swall ha riportato un incidente abbastanza brutto. Lui fortunatamente non dovrebbe aver avuto conseguenze fisiche, quindi a Oakland dovrebbe esserci, pilota dello squadra ufficiale.
Thrasher ha fatto solo dodicesimo.
Thrasher sì, dodicesimo, è caduto durante la finale. Manford è arrivato in top 10 con la Suzuki, poi c'è Turi, il tedesco, è arrivato nono, se non era seconda stagione nel Supercross per lui, già l'anno scorso si era fatto vedere, e quindi insomma c'è qualche nome un po' così, un po' nuovo, qualche nome giovane che è sempre interessante seguire, quindi noi che stiamo attenti un po' a tutto con la 250 ci divertiamo anche così.
Sperando che insomma questa sfortuna legata agli infortuni possa davvero essersi già placata, perché abbiamo già perso troppi protagonisti davvero all'11 di gennaio e quindi speriamo di non avere la stessa infermeria che abbiamo visto la scorsa stagione, cioè così piena e che ha condizionato un po' i campionati. Craig stesso è comunque uno molto incline a farsi male, quindi potrebbe essere davvero l'unico problema. Sembra che insomma anche uno come Hunter Lawrence non decida di alzare un po' il livello, che come dicevi tu Fede giustamente prima, ora è chiamato a farlo e non più tra virgolette accontentarsi del podio, insomma della terza posizione o della seconda in base a come vanno le gare. Qualcos'altro da aggiungere, Fede?
No, dai, direi che abbiamo parlato un po' di tutti nella 250. Dai, è stato bravo anche Marchbanks, dai. Marchbanks che sì, è arrivato quarto, ha provato quel duello con Hammacher, visto che ormai Marchbanks quando vede una Kawasaki
diventa verde,
fa come i tori con rosso, però alla fine ha dovuto rendere anche il podio a Lawrence praticamente all'ultima curve. Lui che guida comunque una Yamaha privata, quindi un grande risultato per lui visti i mezzi tecnici a disposizione.
Esattamente. Alessio, grazie mille per essere intervenuto.
Grazie a voi, sono entusiasta di far parte dell'originale, ricordiamo. Alla fine, se volete il Supercross, se non ne parlate voi, cioè su P300, cioè, abbiamo fatto anche due trasmissioni televisive d'approfondimento, ricordiamo, per cui l'originale a tutti gli effetti.
Poi tutte le dichiarazioni che mette Federico ogni post gara, un servizio del genere sul Supercross è introvabile. Esatto, quindi appunto come dicevi tu, l'originale è solo su P300. Grazie Fede.
Grazie a voi, ci ritroviamo settimana prossima.
Assolutamente, per raccontarvi quello che succederà a Oakland, quindi per i tanti motivi che avevo raccontato in questo podcast, ennesima gara da seguire ovviamente, sempre a tardissima notte, perché se non ricordo male Fede, non vorrei sbagliarmi, ma si va verso le 4 del mattino.
Stessi orari di questo sabato.
Quindi ci sarà la 2.50 verso le 6 del mattino e poi a seguire la 4.50, quindi sarà una bella nottata di Supercross, l'ennesima, ma noi siamo contenti di farla perché appunto questa stagione è già partita alla grande. Ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti, buona serata.
Ciao.